4 dicembre 1996, ore 10:45. Nicola, mamma, ti ho tante volte parlato della possessione diabolica che può essere più o meno parziale, più o meno totale. Noi possiamo intervenire in favore della vittima ed ottenere frutti duraturi nella misura in cui l'anima ne è posseduta. Sappi che quasi sempre il demonio a tutela del vizio che ne determina il possesso non è mai isolato ed altri piccoli o grandi gli fanno corona rendendo sempre più schiava la volontà della vittima. La nostra sfera di azione diventa sempre più ristretta e solo la fedeltà assoluta nel nostro aiuto, nel nostro incessante operare, nella potenza infinita di un padre che vi ama, può rendervi e renderci vittoriosi. Dillo a Giorgio, dillo a Franca. Roma, 6 dicembre 1996, ore 5:30. Nicola. Mamma, oggi ricorrenza della nascita di Filippo e mio onomastico, è giorno particolarmente di grazia per tutta la nostra famiglia, nessuno escluso dei componenti di essa, anche di Teresa, che a voi sembra così lontana. Mi hai tanto implorato questa notte la tua voce che saliva direttamente al padre, ma che trovava il supporto necessario nella implorazione congiunta mia, di zio e di papà, ha reso il padre felice e benedicente. Già un'onda meravigliosa di amore ha investito la nostra casa che con il santo sacerdote Padre Raffaele è diventata il desiderio e la meta di zoppi, storpi, malati. Ringrazia per me Maria, che si apre con gioia all'amore. Gesù, dopo la resurrezione, entrava nelle famiglie a porte chiuse ed investiva della sua luce il cuore di coloro che in essa abitavano, e così, a vostra insaputa, viene oggi nei cuori di coloro che bramano la sua pace. Mamma, mi hai pregato per Maria Alessandra, per le difficoltà che incontra il suo amore. Dille che Fabio le vuole bene e che non disperda il dono che viene da Dio. Dille di prendere nelle edicole la gazzetta dei concorsi, di vedere insieme con Fabio il possibile concorso che risponda domani ad un lavoro che soddisfi le sue esigenze inerenti al titolo di studio e presenti domanda. Per le difficoltà dell'esame e per l'esito ci penso io. Elena fa parte di me, la rifocillo momento dopo momento. Per Anna e Filippo sì. Di loro che io non li lascio un istante, che li porterò fuori dal tunnel buio che stanno attraversando, che stiano uniti nell'amore e così per Lalla, Flavio e Francesco. Antonella è nel mio cuore, e il mio cuore è un cuore umano, vivo, è lo stesso che lei ha sempre amato, ma è infinitamente più ricco, più sovraccarico di doni che vuole donarle. No, non dimentico Marcella, zio Gaspare, zia Irene, zio Giorgio e zia Cenzina e Maria Tecla e cugini tutti. Né dimentico Giorgio e Franca, Lella e Lucia e tutte le anime che in me ripongono la loro fiducia. A voi, mamma e Maria, il mio sguardo costante ed un grande grazie a Padre Raffaele. 9 dicembre 1996, ore 5. Nicola. Mamma, scrivi perché altrimenti dimentichi ogni cosa. Ieri a Sabaudia, in casa di Silvia, durante la santa messa celebrata da Padre Raffaele, ad un tratto hai preso coscienza di un avvenimento importantissimo avvenuto nel 1937. Accanto al tuo letto di ammalata, prossima a morire, avevi ricevuto viatico ed estrema unzione. Hai visto Gesù nella realtà di uomo Dio che consolava il tuo dolore e ti invitava a dissetarti con il suo stesso sangue che usciva dalle sue ferite. Tu avevi assaporato il suo sangue, ne avevi accertato l'autenticità perché era dolciastro. Avevi, a distanza di tanti anni, dietro invito di Don Eugenio, testimoniato per iscritto quell'avvenimento che aveva segnato una svolta importantissima nella tua vita, ma poi l'avevi quasi dimenticato, come se tutto ciò riguardasse qualche altra persona. E non eri tu la destinataria di tanto amore eccezionale da parte di un Dio. Ancora un'altra volta Gesù Dio ti ha confermato la sua presenza reale nell'Eucaristia e proprio servendosi di Padre Raffaele che celebrava la Santa Messa a Sabaudia in casa di Lucia. Tu stessa avevi messo del vino bianco nell'ampolla che doveva servire per la celebrazione e dal momento della comunione l'ostia che il sacerdote immergeva nel calice era tinta di rosso. Siete stati in quattro ad accorgervene ed a rendere testimonianza. Tutta la tua vita, piena di luci ma anche di tante ombre, doveva confluire a me, che reso consapevole di quanto si stava attuando del disegno di Dio attorno alle nostre misere persone, come il Cristo e con Lui ho preso sulle mie spalle tutto il dolore che mi si richiedeva per salvarvi e salvare. Oggi è tempo di mietitura, con animo lieto, consapevole e riconoscente, inneggiatesi all'ulivo e non dubitate mai più, perché Dio vi ama. 11 dicembre 1996, ore 10:30. Nicola, mamma, mi avevi implorato con tanta dolorosa insistenza perché andassi in aiuto di Alessandro che cerca un lavoro. Tutto ho messo in atto e l'ho portato al punto estremo in cui doveva realizzarsi il nostro progetto di amore. Ci occorreva un suo piccolissimo impulso di apertura verso quel padre misericordioso che tanto lo ama, ma non c'è stato. Tu sai, mamma, che noi rimaniamo impotenti quando una creatura si chiude nel suo io e non invoca con umiltà il nostro aiuto. Alessandro è come una barca spinta continuamente da venti contrari. Se orientasse i suoi sforzi verso il porto sicuro, noi gli saremmo vicini e l'aiuteremmo nell'approdo. 14 dicembre 1996, ore 3:45. Nicola. Antonella. Hai detto a mamma che desideri un messaggio tutto per te e non mi faccio pregare, tale è la gioia che mi procura il tuo invito. Vorrei però rimuovere gli ostacoli che per bene 11 anni dalla mia dipartita hanno impedito quel contatto spirituale che ci avrebbe consentito di continuare a vivere del nostro amore, così come ci siamo amati durante la nostra breve vita terrena. Antonella mia, l'essenza stessa dell'uomo è formata da due componenti, corpo e spirito. Lo spirito assomma in sé quanto di più grande, di più meraviglioso possa albergare in un corpo così soggetto a quanto di fragile e di caduco possiamo immaginare. Pensa al pensiero, al ricordo, all'intelligenza, ai vari sentimenti, all'amore. Se poi ti spingi a considerare l'amore proiettato verso la perfezione, staccato dalla materia che l'avvilisce, capace di comunicare all'oggetto del suo desiderio tutta la gioia e la felicità di cui è pregno, allora ti accorgerai che la morte nulla ti ha tolto, ma ancora di più ti ha donato. Ho avuto un privilegio grandissimo, un dono eccezionale, potere comunicare con te fin dal primo momento del mio distacco dalla terra. Povera mamma, faceva tacere il suo dolore per farti arrivare la mia parola, per farti conoscere i miei sentimenti. Volevi il mio corpo sensibile, volevi me tutto intero, ma era proprio quello che non potevo darti. Era per darti quello che non mi era consentito darti, che mi sono offerto vittima di amore. Ti ho esortato a trovare in un compagno quella parte di me che ti mancava, che ti avrebbe consentito di guardare al futuro serenamente. Pensi forse che ti sarebbe venuto meno il mio amore, la mia luce, quell'appoggio che hai ricevuto tramite la mia famiglia? Ma tu sei la mia famiglia, Antonella. Tu non puoi dissolvere quella parte di me che con te fa unità, sì. I tempi sono maturi, io per un mistero di cui non potevi ancora afferrare i limiti, mi aggiro nel mondo con un corpo carnale, anche se non più schiavo della materia, e così mi sentono e mi vedono anime che chiedono il mio aiuto. Ma tu, Antonella, hai una missione da compiere, non a caso sei stata innestata in essa e sei mia moglie. Sii serena ed apriti al mio amore, alla mia gioia, io non potrò mai staccarmi da te, sei la mia metà. 19 dicembre 1996, ore 5:15. Nicola. Mamma, non lasciare nessuno spazio da cui il nemico possa penetrare nella roccaforte della tua fede. Dillo ad Anna, dillo a Filippo, dillo soprattutto ad Elena, dillo a ciascun componente della nostra famiglia che custodiscano nei loro cuori il dono preziosissimo della loro fede. Essa è la chiave che apre il cuore della Trinità tutta. Un disegno meraviglioso e sconvolgente è alla base di tutti gli avvenimenti che si susseguono giorno dopo giorno in seno alla nostra famiglia. Voi ancora su questa terra siete chiamati a viverli nella realtà del loro evolversi, a volte tristi, a volte sereni, ma se poteste vederli nella continuità della realizzazione che partendo dall'amore di Dio Padre investe quasi a vostra insaputa non solo voi, ma un numero immenso, sconvolgente di anime, ripetereste sì, alleluia, non una sola volta ma continuamente. Come superare i passi bui? Eucaristia, Eucaristia. Elenuccia, sei triste. Il nemico ti attacca nello studio, lo sconforto ti assale. Scappa in chiesa, c'è Gesù che ti attende. Se perdi una manciatina di minuti, tornerai a casa più ricca, più serena, più forte. Tu, Filippo, cerchi qualcosa che ti manca? È solo il tuo Dio che può darti tutto. Gli uomini ti danno solo illusioni fallaci, angoscia e ti allontanano dalla realtà. La tua famiglia a cui devi donare tutto te stesso per avere le gioie che ti avvicinano di più a Dio. Anna, Annuzza, fai tacere la tua angoscia, opponi la tua fede ed ama di più, Il resto verrà da solo. Se guardaste con occhio sereno e grado il nostro incessante operare, correreste con più lena verso l'uscita del tunnel buio che tanto vi opprime. Lì vi attende il sole, la luce, la gioia, e tutto questo è parola di Dio. «23 dicembre 1996, ore 1:30. Nicola, ascoltami, Francesco. Ieri sera Gesù Dio ha avuto nei tuoi confronti, attraverso il suo santo sacerdote padre Raffaele, l'atto più grande d'amore possibile solo al suo amore infinito. Eri in peccato e non ti sentivi di ricevere lui eucaristico. Stavi disertando la sua mensa, mentre con tanti accorgimenti ti aveva invitato. Ti ha chiesto solo un tuo accenno di adesione e si è offerto a te nell'interezza del suo corpo, franto sotto le specie dell'ostia e del vino. Francesco, Gesù ha avuto fiducia in te, ha puntato tutto su di te, sul tuo amore ha giocato d'azzardo. Potevi diventare un sacrilego, puoi diventare un ingrato, un miserabile, un poverissimo se rifiuti, se dimentichi di qui a poco quanto di grande si è attuato ieri sera in questa stanza della nostra casa trasformata in chiesa, su quel tavolo trasformato in pietra sacrale. Francesco, se tu sapessi da quanto tempo Dio insegue la tua anima, una e preziosa ai suoi occhi di padre che ti ha creato, ricca e preziosa al figlio che per esse è salito fino all'ultimo scalino del Calvario per consegnarla redenta al padre che gliela chiedeva e allo spirito che tutto ciò ha operato per amore. Non deludere l'amore di un Dio che nella Trinità tutto ti ha donato. In primi la data del 22 dicembre 1996 come il dono più grande e più prezioso che Gesù ti abbia fatto e che aveva da sempre preparato per te, e buon Natale, da tuo zio Nicola. 26 dicembre 1996, ore 4:54. Nicola. Mamma, mammuzza mia, il tuo cuore oppresso come lo era il mio quando la luce che poco alla volta si rivelava al mio spirito mi faceva scorgere gli infiniti bisogni delle vostre anime. Leggevo nei vostri cuori tutte le angosce, tutti i dubbi, tutti i timori che si alternavano in voi tutti, ma ancora meglio in ciascuno di voi. E come il Cristo li facevo miei, ed in un olocausto totale e perfetto li offrivo al Padre per la vostra salvezza. E tutto ciò nel silenzio totale. Oggi la Chiesa ufficiante obietta che non ci sono i presupposti necessari per considerare valida la richiesta della mia beatificazione, perché nulla ho operato di eroico nella mia vita, di conosciuto o testimoniato, come se il mio olocausto di ogni momento in quei 6 mesi di ospedale non fosse stato attuato in questa vita e i testimoni oculari ancora recepibili non fossero proprio medici ed infermieri che alla mia morte piangendo gridarono: non chiamatelo Nicola, ma San Nicola, perché è un santo. Tutto quello che si è verificato dopo la mia morte è solo la conferma di quello che era avvenuto in quei lunghi mesi di tormento e di spasimo in un letto di ospedale. Oggi Gesù e Maria Santissima chiedono al loro Vescovo di aderire alla loro richiesta di riesumare il mio corpo, che ancora integro, sarebbe la prova inconfutabile della mia santità. Oggi il suo atto di coraggio avrebbe un indiscusso valore per la sua anima. Domani no, perché andrebbe a far parte di Eugenio e di Venanzi che, investiti dalla luce stessa di Gesù e perfettamente consapevoli della verità, hanno preferito il quieto vivere, che nel profondo del loro cuore si è trasformato in autentico tormento. Mamma, oggi anche a te Gesù chiede, come ha chiesto a me, di offrirti vittima per i miei fratelli che sono i tuoi stessi figli. Di ognuno di essi, attraverso un nostro lavorio non indifferente, ne conosci le ansie, le paure, i pericoli cui sono esposte le loro anime. Ti sono chiare le difficoltà enormi che da soli non riescono a superare, tallonati da un nemico che non concede tregua. La luce che arriva a te è enorme e tu non puoi disattendere la loro tacita implorazione. Guarda Anna, Filippo, Elenuccia, guarda Maria, Antonella, Francesco, guarda Flavio che implora, guarda Lalla così provata da tempo e così le anime dei nostri più cari, per non parlare di tutte le anime che chiedono il tuo aiuto. Coloro che ti telefonano, cui tu doni parole di conforto, non hanno il pudore della loro stessa sofferenza e testimoniano che udendo la tua voce provano gioia e serenità. Quando dici loro che mandi me il loro aiuto, sono pieni di grande gioia, perché sono io che in te opero. Mammuzza mia, non temere. Apriti alla gioia. L'offerta di noi stessi, anche se dolorosa, non è priva di gioia, perché è l'amore che la rende sopportabile. E la vita scorre veloce, e anche tu vai, attratta dalla luce che non ha fine, felice di non lasciare indietro neppure una sola anima. Stefano, Angelina, Tonino, Lucia, Giorgio, Franca, Maria Tecla e le più restie. 28 dicembre 1996, ore 5 e 20. Ascoltami, Lucia, sono Nicola, cui ieri sera tramite mamma con tanta fede hai chiesto luce. Non è da ora che ti sono vicino e ti seguo, e quello che fin dall'inizio mi hai chiesto è stato di liberarti dai tuoi tormentatori che avevano reso la tua vita un inferno e ridarti il tuo Gesù e colui la gioia e la pace. Cammino lungo, accidentato, non privo di dolorose ricadute, ma anche di sprazzi di cielo. Con Maria Santissima, la Madre tua e nostra, ti abbiamo confermato che il lungo periodo della notte buia era passato e che sei tornata tra le braccia del Padre che sempre ti ha amato. Ora una grande prova ti si chiede. Il tuo Silvio, compagno prezioso che Maria stessa ha posto al tuo fianco perché ti fosse di aiuto e protezione, sta male. La scienza medica, attraverso tre fonti diverse, ha confermato la sua impotenza e l'ha rimandato a casa, evitando a te ulteriori angosce e offrendo a lui il conforto delle sue mura domestiche. La tua anima di fervente amante del Cristo può optare per il miracolo, e Gesù, alla tua affermazione sulla sua potenza, può risponderti: vai, la tua fede ti ha salvato. Oppure puoi dirgli: solo se tu lo vuoi. Oh Signore! E liberalizzando la sua santa volontà, gli daresti la tua completa adesione al suo disegno di infinito amore che lui vuole realizzare nei tuoi confronti. A te la scelta, Lucia. Io ti sarò vicino in ogni istante. A tuo conforto sappi che anche io ho dovuto scegliere tra uno scorcio di vita accanto ad Antonella che amavo e dalla mia famiglia e la morte. Ed avevo solo 30 anni. Ma ho vinto perché ho seguito l'invito del Cristo. 29 dicembre 1996, ore 4:30. Nicola, mamma scrivi: Maria Santissima, primo tabernacolo vivente. Mamma, recepire una verità che poco alla volta prende possesso prima del tuo cuore, per passare poi alla tua intelligenza che la fa sua, porta come conseguenza logica all'amore. Tu ami quella verità. Essa invade il tuo spirito, ne prendi possesso, diventa cosa tua, ti inonda di gioia, ti rende beata. Quante volte Gesù ti ha ripetuto: tu sei il mio piccolo tabernacolo vivente. Nei momenti bui, nei momenti in cui lo sconforto invadeva e prostrava il tuo animo, egli era lì pronto a sollevarti e rialzarti da ogni caduta e ti stringeva al suo cuore, ripetendoti ancora una volta: tu sei il mio piccolo tabernacolo vivente, il tuo Gesù di Nazareth. Non hai mai capito fino in fondo come Maria Santissima fosse stata il primo tabernacolo vivente. Con il suo sì incondizionato offrì una stabile dimora al suo Dio fatto carne, che in lei trovò un ricettacolo di amore. Il mistero si era compiuto. Ora, giorno dopo giorno, alimentato dal suo stesso sangue, la madre, in una fusione totale, col frutto delle sue stesse viscere, dava vita al figlio che cresceva e diventava entità a sé stante, il piccolo infante, Gesù bambino, l'atteso delle genti, il santo. Ma quanto amore racchiuso in quel cuore di madre. Nel suo seno santissimo gli accenti di amore si fondevano con l'amore del figlio di Dio. Essi erano una cosa sola e così fusi sono arrivati per tutti quei 33 anni ai piedi della croce, per abbracciare insieme con essa l'umanità redenta dalla loro offerta d'amore. Maria Santissima, primo tabernacolo vivente. Era lei che consolava il suo Gesù nei momenti di sconforto, che con le sue attenzioni amorose gli ridonava il sorriso, la forza a proseguire nella sua terribile missione di Redentore. Tutti gli insulti, le ingratitudini, gli inganni, le ipocrisie dirette al suo Gesù passavano attraverso il suo cuore di madre, che ne attutiva l'asprezza perché il suo Gesù ne soffrisse meno. Poter comprendere appieno quale filtro purissimo d'amore fosse il cuore della madre per attutire il dolore del figlio sarebbe comprendere cosa significhi, cosa sia il tabernacolo vivente. Tu, mamma, hai attinto a piene mani da Gesù che aveva scelto te come dimora stabile della sua santissima persona, ma tu sì, gli hai dato il tuo amore, ma a volte quanta tristezza hai causato al suo amore infinito, quanti appuntamenti mancati, quanti sì non detti. Ora è il tuo tempo, non puoi più tirarti indietro. Tantissime anime, non ultime quella della nostra famiglia, aspettano il tuo sì autentico, consapevole. Da esso può scaturire tanto bene, tanta luce. Non avere paura, mamma, perché Dio ti ama e noi, famiglia, siamo in te più vigili e protettivi che mai. Sono il tuo Nicola che ti guida e Maria Santissima ti tiene stretta al suo cuore. 31 dicembre 1996, ore 12:40. Ero triste, scoraggiata. Sentivo sulle mie fragili spalle il dolore che opprimeva l'animo dei miei, e non solo, ma il dolore di tutte le anime che mi arrivavano tramite Nicola. E Nicola: Mammuzza, non sei sola. Quando preghi ti unisci alla comunione dei santi, unisci cielo e terra, e la potenza che ne scaturisce è infinita. L'inferno tutto è sconvolto, incalzato dalla nostra luce, dalla potenza di Dio stesso, ed ecco perché la sua ira atroce si scatena contro di voi, anime predilette da Gesù. La nostra vittoria è vicina, siate fermi nella fede ed ogni vostra sofferenza vi sarà scritta a merito. Poi Gesù: diffondi il mio libro. 4 gennaio 1997, ore 8:45, Nicola: Mamma, è da stanotte che ti incalzo a scrivere quanto mi preme farti conoscere, perché tutto ciò è importante. Elena era stata fatta segno delle ire di tutto l'inferno, che con lei volevano colpire tutta la nostra famiglia e soprattutto te, ma con il suo atto di fede genuino ha liberalizzato la misericordia del Padre, che si è riversata su tutti coloro che, oppressi dallo stesso male, ne sono stati liberati. Ti avevo spiegato come chiusa la redenzione e soddisfatta la giustizia del Padre, si apriva il periodo più letificante: nuovi cieli, nuove terre. Non più l'amore ferito di Dio Padre che si allontana dalla sua creatura, ma la gioia di un Padre che attraverso la redenzione del figlio torna a stringere al suo cuore quei suoi figli da sempre amati. Mamma, la guarigione di Filippo è stata attuata alla persona e non ha coinvolto tutti coloro che, come lui, erano affetti da quel male anch'esso incurabile, ma allora i tempi non erano maturi e non era stata ancora attuata la redenzione e soddisfatta la giustizia del Padre. Mamma, non allontanatevi dalla fede. Un atto di fede genuino può trasformare il mondo. 7 gennaio 1997, ore 9:15, Nicola: Mamma, hai pensato che l'interrogativo che da due giorni tormenta il tuo spirito, come mai padre Raffaele, invitato da te a trascorrere qualche giorno a casa nostra, si stia intrattenendo così a lungo, sono già quasi due mesi, partisse da te, ma ero io, mamma, che suscitavo quell'interrogativo, ma adesso ascoltami. Ti avevo esortato a non fermarti al singolo avvenimento che giornalmente viene recepito dal tuo spirito, ma seguirne la concatenazione con tutto ciò che si è verificato e continua a verificarsi non solo nella nostra famiglia, ma in tutto il mondo. Per un privilegio particolare siamo parte integrante ed insostituibile del meraviglioso disegno di salvezza che, voluto dal Padre e portato avanti da Maria Santissima, cui Dio ha rimesso ogni potere, vede completamente capovolta la profezia dell'Apocalisse che vedeva l'Anticristo assiso sul soglio di Pietro. Maria Santissima ti ha rivelato le varie vittorie riportate sul suo acerrimo nemico, a cominciare dalla sua apparizione a Fatima. La vittoria sul comunismo, rapida, sfolgorante, impensata, la vittoria del Golfo Persico su Saddam Hussein, la vittoria sull'inferno tutto che voleva distruggere Papa Wojtyla, le varie vittorie sull'odio tra i paesi della Jugoslavia e come di vittoria in vittoria vi porta alla vittoria finale. Ma parallelamente alle vittorie sul mondo intero, altre vittorie la Madre Dolcissima porta avanti in seno alle famiglie, nei cuori dei suoi figli prediletti. A volte, dopo lotte non indifferenti, poiché siete stati fatti segno di un odio ancora più atroce dell'eterno invidioso che vede nella nostra protezione il segno della sua sconfitta, noi corriamo in aiuto di tutti coloro che ci invocano, vi riuniamo come i primi cristiani sotto la guida di un sacerdote in una famiglia che diventa rifugio, protezione. Il nemico vi sussurra: mamma, siete stanchi, non ce la fate, avete bisogno di riposo, ma tutto va e ogni giorno il miracolo si ripete. Gesù scende a nutrire i suoi figli che accorrono bisognosi di quel pane vero che li nutre, di quel sangue vero che li disseta. Ed i nuovi apostoli dell'ultima ora tornano alle loro case più sereni, più confortati, con in cuore un desiderio che diventa realtà il giorno appresso. Comprendi adesso perché tutto questo sia avverato nella nostra casa, in seno alla nostra famiglia? Comprendi perché Gesù abbia voluto creare prima in te la famiglia, con me tuo figlio, papà e zio a protezione della nostra famiglia che ancora vivente lotta, soffre, cerca la via della salvezza? Coraggio, mamma. Le sconfitte e le amarezze non vi prostrino. Dillo a Maria, ad Anna, a Filippo, ad Elena e a tutti i tuoi figli e nipoti. Comunica la tua speranza e la tua gioia ad ogni anima che si accosta a te e gioisci con noi, perché grande è la ricompensa nei cieli. 13 gennaio 1997, ore 4 e 10. Nicola. Mamma, sei ancora stordita, con la mente confusa, non ci vedi chiaro nell'immediato domani che ti attende, ma non temere, il brutto dell'attacco satanico è passato. Oggi ti sono più chiare le varie fasi che si sono succedute in questi ultimi mesi. Padre Raffaele era la vittima designata, con la sua potenza di intercessione causava all'inferno tutta una sofferenza terribile e da qui l'ira funesta che si è abbattuta contro la sua persona. Noi l'abbiamo attratto nella sfera della nostra specifica protezione per proteggere e nello stesso tempo per essere voi tutti da lui protetti. La nostra casa si è trasformata in un autentico baluardo di difesa ed anche di offesa. Le anime bisognose di conforto e di luce arrivavano attratte da un richiame a volte molto flebile e Gesù Eucaristico continuava a nutrire nel silenzio e nell'offerta del suo sacrificio. Lucifero ha tentato l'ultimo attacco nella persona tua e di padre Raffaele, colpendovi nel corpo, ma non ce l'ha fatta. È scornato, torna imperterrito all'attacco, servendosi di altre pedine a lui devote. Oh sì, purtroppo si serve anche di persone a te particolarmente care, che vacillano sotto il suo urto, ma non dubitare mai, mamma, perché la nostra è potenza di Dio. Noi con a capo Maria Santissima incalziamo l'inferno tutto perché lasci questa terra che solo a Gesù appartiene di diritto. Ecco perché Lucifero reagisce distruggendo luoghi così belli, dove a profusione Dio aveva riversato i doni del suo amore. Vai in pace, mamma. Sii serena e lasciati guidare da noi, che in te operiamo, anche papà. Ti aveva detto in quel messaggio dopo la sua dipartita che neppure un capello vi sarà torto. Grazie, mamma. 17 gennaio 1997, ore 5 e 15. Nicola. Mamma, non si fugge davanti ad un nemico che già sconfitto cerca la rivincita assaggiando la vostra fede. Siamo noi la vostra forza e lui lo sa. Ecco perché nella sua disperazione si accanisce ancora di più contro di voi, anime fragili ma fedeli che, ripiene della nostra forza, gli sbarriamo la strada. Mamma, quante volte ti ho ripetuto che è lotta di puri spiriti, che lo scontro è frontale, che voi ancora viventi siete l'oggetto del contendere e che noi dal cielo, con Maria Santissima nostra condottiera, avanziamo inesorabili verso la vittoria che si avvicina sempre di più? Animo, mamma. Siete attenti ad ogni nostro richiamo e proseguite sereni e fiduciosi perché nulla sfugge al nostro controllo. 20 gennaio 1997, ore 8. Di ritorno da Sabaudia, padre Raffaele mi aveva annunciato di aver visto Nicola al momento dell'elevazione. Stamani chiedo più lumi e mi dice che l'aveva visto al momento dell'elevazione per 3 giorni consecutivi, vestito sempre da sacerdote con la stola accanto a Gesù la prima volta. Il giorno dopo Maria Santissima teneva nelle sue mani, raccolte a conca, il sangue di Gesù che riversava delle mani di Nicola, il quale lo spandeva su tutto il mondo. La terza volta, sempre al momento dell'elevazione, l'aveva visto sfrecciare rapidissimo, avvolto in una luce azzurrina. E Nicola? Mamma, padre Raffaele rifiutava di credere che anche io fossi stato unto, sacerdote, ancora prima che lasciassi questa terra, e così era necessario che a lui mi fossi mostrato con i paramenti sacerdotali. Mamma, come siete restii ad accettare le meraviglie di Dio, anche se sono di una logicità perfetta. Una volta ti feci scrivere chi era il sacerdote, ricordi? Eravate da Rosi alla Villa al Mare e c'era un sacerdote missionario che dubitava dei miei scritti. Il sacerdote è il vocato. Gesù chiama per nome, come allora in Palestina, e tutti corrono al suono di quella voce e lasciano immediatamente tutto e non si voltano indietro. Così ho fatto io, mamma, e sono diventato apostolo e sacerdote. Rivivi con me le varie fasi di quei 6 mesi terribili in un letto di ospedale e come la mia immolazione e la mia offerta per voi e per l'umanità mi abbia dato il carattere del vero sacerdote. Gesù mi ha chiamato, io ho risposto di sì, è lui che chiama. 23 gennaio 1997, ore 3. Mille interrogativi opprimevano il mio spirito che riguardavano me e padre Raffaele. Nicò, mi puoi dire qual è il vostro progetto nei nostri riguardi? E Nicola, mamma, proteggerlo ed essere protetti. 23 gennaio 1997, ore 4:45. Nicolù, ho risposto bene al letto di Santo Stefano di Quisquina che angosciata mi chiedeva come mai il nipote affetto da sclerosi multipla, che negli ultimi tempi aveva registrato un miglioramento sensibile, improvvisamente fosse peggiorato, assicurandola che in virtù della vostra promessa era già guarito? Il peggioramento non era la prova della reazione di Satana che sente la sua sconfitta vicina? Maria mi ha rimproverato perché dice che do speranze che ancora non hanno conferme. E Nicola, mamma, ero io che rispondevo a te, è questa la fede che salva. 23 gennaio 1997, ore 5. Lucia, ascoltami. Non giudicare male Fabrizio per il suo operato che gli è costato un grande dolore, perché lui ama suo padre, il fratello ed anche te. Il distacco totale dai suoi averi e soprattutto dalla sua famiglia era quello che gli si chiedeva per accedere agli altari. Il trinomio, povertà, castità, obbedienza, è quanto mai impegnativo e lacerante nello stesso tempo, ma è assolutamente indispensabile. I superiori di Padre Pio, che reclamavano una parte del fiume d'oro che arrivava al santo, l'accusarono che aiutava la famiglia, ma lui tutto destinò all'opera della casa della sofferenza in favore dell'umanità sofferente, mentre per sé gli bastavano poche patate bollite. 25 gennaio 1997, ore 11:10. Nicola, Lucia, ti ho accolto nella mia casa con un'onda di amore gioiosa. Vedi come Gesù risponde con un amore infinito ai vostri piccoli ed imperfetti atti di amore? Hai aderito al suo invito di offrirti nella piena disponibilità del tuo essere e lui, felice, ha accolto la tua supplica perché con quell'atto hai liberalizzato la volontà santa di Dio Padre che ha riversato su di te la sua misericordia infinita. Ora ti sarà più chiaro il nostro continuo ed incessante operare in tuo favore. Potrai meglio spiegarti le varie fasi che, come un ricamo prezioso, tessevano ed univano avvenimenti a voi incomprensibili, ma così ricchi di amore. Ora vai in pace con il tuo Silvio, nella piena consapevolezza che il tuo amico Nicola vi segue, vi protegge, vi ama. 26 gennaio 1997, ore 10. Tutta la notte mi sono sentita oppressa da tante preoccupazioni e stentavo a trovare pace nella preghiera. Stamani all'uscita dalla messa, con ancora la gioia ed il conforto di Gesù Eucaristico, sento Nicola che mi dice: «Mamma, abbandonati alla nostra presenza e al nostro amore. Non permetterò mai che Francesco diventi lo zimbello di Satana». 27 gennaio 1997, ore 5. Nicola, mamma, mi stai chiedendo con insistenza quale il nostro progetto su te e padre Raffaele, ora che Maria parte e resti sola. So che sei stanca e temi di non poter reggere al ritmo della sua presenza, pur sentendo nel tuo cuore una grande gioia che ti viene da lui e la tristezza, pensando che debba andare via. Anche adesso, mamma, ti dico abbandonati totalmente a noi che ti amiamo. Nessuno di voi potrebbe vivere senza la fede nel nostro amore che vi segue continuamente. Se qualche volta i conti non tornano, dillo a Maria Alessandra, è perché dobbiamo mettere alla prova la vostra fede. Se è la fede che vi fa forti e vittoriosi, fate che il nemico non entri in voi in un momento di torpore. Ti avevo detto che ancora tanti nodi debbono essere sciolti. Vivi alla giornata, sii vigile nell'ascolto e vai avanti, mamma, perché non sei sola a lottare e la nostra potenza è forte. 28 gennaio 1997, ore 4:45. Nicola, mamma, Antonella è la mia metà rimasta su questa terra, con lei faccio unità. Io non sono per lei un ricordo che sbiadisce nel tempo, ma una persona viva che continuamente l'attrae nella sua orbita di amore. Come poteva essere felice, sballottata da due forze avverse, due poli di attrazione in contrasto? La mia, cui sentiva di non poter rinunciare, ma che voleva collocare soltanto nel ricordo, rifiutando la realtà, e l'altra contingente che le imponeva una scelta a cui tutto il suo essere si opponeva? Ora è più serena, sa quello che vuole. Si sente inserita a pieno titolo in questa realtà, in questo disegno meraviglioso e sconvolgente, ma tanto letificante. Comincia a scorgere con chiarezza la sua missione di amica che conforta, che illumina, che guida senza farsi connotati in una linearità totale. E così dovete anche voi amare Giancarlo. Stai pensando, mamma, se ci sono contraddizioni nel mio messaggio sull'amicizia? No, mamma. È solo chiarezza, ed era proprio questa chiarezza che anche prima auspicavo per voi tutti. 30 gennaio 1997, ore 10. Nicola, mamma, spesso ti senti ripetere davanti ad una sofferenza prolungata: Dio mi ha castigato, Dio ha bisogno della mia sofferenza. Verità deformate che allontanano dall'amore di Dio e lo feriscono ulteriormente. Cercherò di esserti il più chiaro possibile, ma adesso ascoltami. A fondo di una qualsiasi sofferenza c'è una colpa che l'ha generata. Quindi la sofferenza è la conseguenza naturale, logica, direi, di questa colpa. Essa, se investe un'anima che è consapevole di avere ferito l'amore, chiede perdono a Dio ed accetta la sofferenza in espiazione di quella colpa, Dio Padre chiama infinitamente la sua creatura per la salvezza della quale ha permesso l'immolazione del suo unico figlio, trasforma quella sofferenza in purificazione, dopo averla associata al valore redentivo della passione di Gesù. Vedi come una colpa all'origine così tragica e traumatica per l'anima che l'ha commessa può trasformarsi in dono attraverso il sacramento del perdono? Non Dio Padre quindi vuole la sofferenza della creatura che ama e che al contrario vuole nella gioia, perché Dio è gioia, ma l'aiuta a tornare a Lui attraverso la purificazione che diventa così mezzo di riscatto e dono. Mamma, c'è poi chi attribuisce a Dio il dolore come castigo che parte precipuamente da Dio stesso. Grave offesa, mamma. Per un padre che nel suo amore infinito, anche se negato, tradito, misconosciuto, continua a non fare mancare i suoi doni all'ingrato fino all'ultimo atto della sua esistenza su questa terra, nella speranza di salvarlo. Quando poi il suo richiamo resta senza speranza, si allontana da quell'anima ed è proprio per la lontananza da Dio, luce, amore, felicità, che l'anima precipita nella desolazione più nera. Va bene, mamma? Sono stato chiaro?